Va bene, allora riprendiamo un po'. Siamo partiti la prima volta parlando del perdono, dove abbiamo provato a capire che è una prova di amore che Dio ci dà e che noi possiamo dare agli altri. Poi abbiamo parlato della riconciliazione, in cui abbiamo visto che il perdono può dare adito a una capacità di nuovo di vincere il male insieme anche a colui che magari ci ha fatto il male o noi abbiamo fatto il male a lui. Quest'oggi il titolo è Seguire il bello alla bontà di Dio, nella misericordia. E se riusciamo assieme a comprendere che diventiamo veramente più persona umana, se riusciamo a scoprire il bello dell'essere capaci nelle relazioni di tutti i giorni ad essere misericordiosi. Allora parto come l'altra volta, partiamo insieme come l'altra volta, dicendo la preghiera, che trovate sul foglio, che è quella del Giubileo. Recitiamo insieme. Padre che sei nei cieli, la fede che ci è donata con il tuo Figlio Gesù Cristo, nostro fratello, e la fiamma di carità che diffusa nei nostri cuori dallo Spirito Santo, rivestici in noi la beata speranza dell'avvento del tuo regno. La grazia ci trasformi in coltivatori operosi dei semi evangelici che lievitino l'umanità e il cosmo, nell'attesa fiduciosa dei cieli nuovi e della terra nuova. Quando tutte le potenze del male si manifesterà per sempre la tua gloria. La grazia del Giubileo ravvivi in noi pellegrini di speranza, l'anelito verso i beni celesti e riversi sul mondo intero la gioia e la pace del nostro Redentore. A te, Dio benedetto in eterno, sia lode e gloria nei secoli. Amen.
Abbiamo recitato questa preghiera del Giubileo, che viene utilizzata a livello internazionale. Non so se voi avete notato, almeno a me capita, magari voi siete più bravi di me, quindi, che certe volte noi recitiamo delle formule, ma non ci pensiamo a quello che diciamo. E soprattutto non pensiamo a che cosa promettiamo. Io vi ho sottolineato questa frase: coltivatori operosi di semi evangelici che lievitino l'umanità e il cosmo. Che vuol dire? Nel senso che noi abbiamo chiesto al Signore il dono, grazie vuol dire dono, che viene dal Signore, di essere delle persone che sono capaci di dare dei segni a tutta l'umanità, segni di misericordia. Uno dei segni è proprio la misericordia. Ma noi, quando diciamo, abbiamo detto anche le altre volte, ma noi queste cose mica le possiamo fare, permettetemi il termine, ma allora Gesù Cristo ci dice delle bugie. Cioè, il Signore ci dice delle bugie quando parla, oppure ci chiede delle cose irrealizzabili, è venuto giù a fare. Quando Lui ci chiede di essere capaci e di costruire il perdono nel contesto in cui siamo, ci sta chiedendo l'impossibile, cioè ci sta facendo vedere una cosa che non è realizzabile. La volta scorsa vi ho fatto anche vedere con degli esempi che dalle persone normali come noi sono state rese capaci di Dio, da Dio, di fare dei perdoni che, guardando dall'esterno, uno avrebbe detto è impossibile. E tanti dicono anche che non si deve fare, che non si deve perdonare nel mondo, perché ci sono le guerre, non ci si perdona. E se tu parli con quelli che vogliono la guerra, dicono che è giusto farlo. E noi che siamo cristiani, arriviamo anche noi a dire che è impossibile, che le guerre ci vogliono. Con qualche ragionamento siamo arrivati a dire queste cose. Papa Francesco ha fatto una volta un esempio che ci fa vedere che se accettiamo il dono di Dio, dobbiamo poi fare un ulteriore passo, che è il passo che ti dice: vuoi seguirmi? Vuoi seguirmi? Vuoi venire dietro a me? Lui dice: alcune volte, anche come Chiesa, non siamo stati capaci. E fa un esempio terribile. Fa l'esempio di quando nella Chiesa si giustificava la schiavitù nei confronti delle persone. Allora, dobbiamo domandarci: noi vogliamo essere dei segni di misericordia? Penso di sì, cioè, come magari abbiamo anche un po' parlato, penso di sì che il desiderio lo abbiamo, ma ci dobbiamo chiedere: siamo persone che veramente custodiscono questa capacità di voler bene e di perdonare veramente fino in fondo? Una persona, parlando di queste cose e parlando della misericordia e della pace, diceva: se noi guardiamo quello che sta succedendo, parlando delle guerre, no? Potremmo dire: cosa possiamo fare noi? Io non vado a prendere il fucile e vado in Ucraina a combattere, oppure in Israele o dall'altra parte, non vado, non è che... Allora lui faceva questo esempio che mi pare abbastanza ci aiuta a comprendere che dal dire sì al Signore ne viene un compito possibile. Lui diceva: noi non riusciamo a interrompere le guerre, se no, con le organizzazioni internazionali, cose del genere. Ma noi potremmo progettare nella nostra vita un chilometro quadrato attorno a noi in cui noi diventiamo segni di pace. A cominciare dal rapporto in famiglia, dal rapporto col vicinato, dal rapporto con quelli con cui vai, ti incontri tutti i giorni, andando anche nel panettiere, dal rapporto che si ha in comunità cristiana. Se ognuno di noi facesse un metro quadrato di misericordia e di pace, avremmo già fatto una cosa enorme. È possibile? Lo vogliamo? Nessuno può dirti, e neanche Dio te lo propone, ma lui non te lo impone. Dio non impone mai, propone. E con Gesù Cristo ha fatto vedere che prima di proporre, lui ha fatto. E quello che noi di tanto, almeno io, non facciamo. Belle prediche, ma prima dovrei averle vissute io fino in fondo. Se no, la sgocca non c'è, non si va. Allora, Il Signore Gesù, in un piccolo brano di Luca 6, che vi ho citato e vi leggo, ha detto: siate misericordiosi come lo è il Padre vostro. Senti, non così. Misericordioso, non fa perdure che va a far spedire. No. Io vengo chiesto da Gesù Cristo di essere come Dio Padre. Lui dice che è un po' forte. Cioè, ci chiede di essere come Dio, ma il nostro destino è. Il nostro destino predicato da Gesù Cristo è di diventare come Lui, come Gesù Cristo. Lo saremo alla fine della nostra vita, quando Lui finalmente ci tirerà via tutto il cavolate che siamo in grado di fare e ci tirerà tutti i limiti. Ma già fin d'ora possiamo essere coltivatori operosi di questa cosa. Poi il brano va avanti, ve lo leggo tutto, poi lo riprendo un pezzo alla volta. Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perdonate e vi sarà perdonato. Date e vi sarà dato. Una buona misura, pigiata, scossa e traboccante, vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con cui misurate sarà misurato con voi in cambio. Naturalmente la domanda: ma è proprio possibile che io riesca a perdonare come il mio papà, che se guardo quello che ha perdonato a me, dico di me, non di voi, vostra coscienza è una cosa vostra. Se io guardo quello che il Signore mi ha perdonato con quello che mi ha donato, dire: ma però vi posso dire sinceramente, ma non perché sono più bravo, che quando l'ho ascoltato e veramente ho perdonato, io sono cambiato, ma non perché sono diventato chissà quale più buono, ma mi ha arricchito in umanità, mi ha fatto diventare un pezzo in più figlio di Dio, come Lui. E questo, spero che l'abbiate provato anche voi, riempie la vita. Ti dà una contentezza, magari con un cammino non facile, che ti fa dire: oh, sono veramente libero. Sono libero. Sono libero dei miei condizionamenti. Qualche volta io, in parte è così, diciamo, e questo è il mio carattere, e con questo, diciamo, non posso cambiare. In parte è vero, perché un po' di difetti ce li portiamo tutti nella tomba, ma guardate che non è vero. Che Dio non riesca a cambiarsi anche con degli aspetti profondi dentro di noi, perdonandosi, è una cosa che avviene veramente e che ti libera veramente, anche dei tuoi condizionamenti, anche dei tuoi limiti, dei tuoi sbagli più assurdi possibili. Io posso farvi solo gli esempi che hanno percorso la mia vita. Uno, pensando al carcere, pensa di aver concentrato tutto il male dentro lì. Vabbè, non sto qui a spiegarvi i meccanismi, ma io ho visto delle cose enormi. Ed è tutto, non è? Tra il male e il bene, non ho visto di tutti i colori. Però ho visto lavorare Dio in una maniera pazzesca. Allora, faccio un piccolo esempio, non non so se ve l'ho raccontato, ma non me ne ricordo più, che mi ha veramente, quello è l'esempio che mi ha colpito di più oltre a tanti, perché non me la sarei mai aspettato. C'è un signore bergamasco di quelli tosti, ne ha fatti in tutti i colori, quando l'ho incontrato, perché l'ho incontrato più volte, ma le prime volte che l'ho incontrato, quelli che entravano nuovi in settimana li chiamavo per dirgli: guarda, io ci sono, se vuoi possiamo fare qualcosa insieme. Lui non è venuto. La sua mamma, che tra l'altro alla fine era anche un po' anzianotta, e mi sono andato al funerale al posto del figlio perché non potevo uscire, e mi ha detto: no, no, devi andare a vedere come sta mio figlio. Entro nella sezione, vado a dove c'è dentro, dove c'è lui, e dico: ciao. È partita una serie di bestemmie che ha girato. Sono venuto, guarda, io sono venuto per dirti che tua mamma ti so... Te, digalo a mia mamma che la manda in socca e quello con un paio di sigarette. Ciao. Chiuso il dialogo. Nessuno voleva stare in cella con lui. Perché lui, se poi non aveva le sigarette, se non gliele davano, erano morti. Quindi tutti, capito, di una cella mia. Poi l'hanno portato via, perché papà ne aveva convidate troppo, l'hanno spostato in un carcere più restrittivo. Un giorno, viene la gente che era vicino al mio ufficio per controllare, viene e mi dice: guarda che il signor Calditali mi ha chiesto che vuole parlarti. Ma tu sai chi è? Che signor so chi è? Guarda che sono qui fuori dalla porta, chiamati. Dice: lo porto? No, porta. Ricorda la macchina proprio tremendo. Quando lui è entrato, si è seduto, si fa: ciao, sono qui, vedo, sono qui a dirti una cosa che se vuoi credermi, mi credi, se non mi credi non fa niente, io te lo dico lo stesso. E comincia a ridere. Ma fa: ascolta, io sono stato per morire, ho visto una luce e ho capito che io adesso ho una missione da parte di Gesù Cristo. Il mago, che non terma. E Gesù Cristo mi ha detto che io ho la missione di essere il ladrone pentito. E io d'ora in avanti lo dirò a tutti. Non mi interessa se non mi credono, ma io lo dirò a tutti. Allora, più i reati sono alti, più c'è il pericolo che uno impazzisca. Quando prende coscienza di ciò che ha fatto, o si attacca o problemi. Ma guardate, lo so, che magari non mi credi neanche tu. Vediamo, va bene, andato fuori, ciao, saluto la mamma al telefono, che sono arrivato, era arrivato da due giorni, l'ho telefonato, è venuto a trovarlo. E io, lui non era mai venuto in chiesa, mai, tutti gli anni che ne... Prima domenica, giù in fondo alla chiesa, proprio in fondo, presente. Domenica dopo, presente, presente. Forse l'ha mia madre. Poi, se non potevo girare le celle, conosceva. Allora, diciamo che forse non lo faceva proprio morbidamente, però in quella cella si diceva rosario tutti i giorni, c'erano lì due o tre. E dopo è stato lì un po'. A un certo punto abbiamo capito che non era coerente dalle cose che faceva. E se arrivava un ragazzo giovane dalla strada che gli aprire roba come fino a Circo, con gli agenti, se c'era un po' da controllarlo, ma non a volte, controllarlo che fa il mio stupidale, la mandavamo in quella cella. Ma perché lui non lo aiutava. Io mi sono ancora di più convinto che Dio rende possibile l'impossibile. L'impossibile. È quello che Gesù Cristo ha cercato di dire quando diceva: siate come vostro padre, siate come vostro padre, siate misericordiosi. Perché la grandezza di Dio, del Dio in cui noi crediamo, è la sua misericordia. Papa Francesco in un contesto ha detto: il nome di Dio Padre è misericordia, il suo nome. Quando Gesù Cristo ha detto queste cose ai suoi discepoli, io penso che qualcuno abbia fatto le stesse resistenze che facciamo noi. E poi gli abbia detto: ascolta Signore, ma come faccio? Quali atteggiamenti devo assumere per veramente camminare con serietà seguendo quello che ci dice? E il Signore ha detto quelle parole che abbiamo letto. Allora, comincia a non giudicare e non sarai giudicato. Queste cose che lui dice, tutto il 4-5 che dice sempre: non fare questa cosa, se non fai questa cosa ti succederà quest'altro. Se non giudichi, non sarai giudicato neanche tu. Questo vale nei confronti di Dio, però vale anche nei confronti delle persone che incontriamo, come prospettiva. Allora, prima di tutto dobbiamo sapere che sapere, lo sappiamo, ma ogni tanto ce lo dimentichiamo: nessuno di noi è giusto, nessuno. Interroghiamoci in coscienza su questa non giustizia. E quando sbagliamo, che cosa desideriamo? Quando sbagliamo e sentiamo che sono proprio stazionale, cosa desideriamo? Desideriamo in profondo che ci sia qualcuno che non ci giudichi. Ma con questo termine giudicare non si indica la condanna, la non condanna, cose di questo tipo. Si indica semplicemente che l'altro non si ferma sul tuo errore, lo comprende e magari te lo anche dice che qual è l'errore, però non vuole schiacciarti, non ti schiaccia, non ti pone nella situazione di essere una persona che è schiacciata. Sto andando lungo, ultimamente le parole diventano lunghe, vabbè. Però anche se voi volete la ricchezza di questo non giudizio, provate anche solo a pensare: se i vostri figli riescono a vedere voi che non vi giudicate fra di voi, che non vi schiacciate sotto il peso dei vostri errori, questo farà in modo, forse non l'avete ancora sperimentato, ma secondo me prima o dopo vi auguro di sperimentarlo, che anche i vostri figli non diventino degli accusatori nei vostri confronti, o solo degli accusatori. Può succedere, che un figlio guardi il proprio genitore e utilizzi lo stesso strumento che i genitori usavano contro l'uno contro l'altro nelle esperienze del limite anche in famiglia. Può succedere. E quindi è molto importante stare in relazione dire anche la verità, ma non per vincerla sull'altro, non per mantenere dentro un rancore. E guarda che questo non è semplice, perché per tutti, anche nelle stupidate, si rimane dentro, anche quando discutiamo di una cosa che uno tiene ancora, l'altro tiene l'altro, alla fine senti dentro quasi un fastidio perché l'altro non è d'accordo con te. Non giudicare. Se vuoi che la ricchezza della misericordia entri nell'altro e poi vada dentro di te e ti faccia crescere, combatti il rancore che ti viene. Allora, qua ci sono delle cose pesanti, ancora per dircelo, certe volte ci vogliono degli anni. Però certe volte anche stupidatine non ce la siamo. La conseguenza, il secondo passo è non condannare. Non dire non cambierà mai. Non è possibile che lui modifichi alcune sue cose. No. E questo... Un giorno il Signore, voi vi ricordate l'adultero, questo non condannare, non sarete condannati, in questo brano si vede abbastanza bene, nel senso che il Signore Gesù, quando gli portano l'adultero, a Luna Fregale, guarda l'adultero, il figlio che fa Gesù Cristo, mio l'adultero, cosa fa Gesù Cristo? Non so se vi ricordate, Gesù Cristo compie un'azione che mette nella condizione i suoi anche accusatori, ma gli accusatori che vorrebbero lapidarla nel gruppo, sai, quando si mette assieme è sempre un po' rischioso, né? Le beghe, le fuori anche le guerre, insomma, siamo da soli, siamo un po' più attenti, quando siamo insieme combiniamo anche delle cose. Pensate a quello che combinano certi gruppi giovanili in questo periodo. Lo fanno come gruppo. Tu ne parli assieme, come con uno di questi, io conosco bene il cappellano del carcere minorile di Milano, ma quando parli assieme a... cade tutto. È il gruppo che fa agire con me. Allora, cosa fa il Signore? Vuole salvare anche loro, non soltanto l'adulto. E allora cosa fa? Fa un'azione, riuscire a farcela, qualche volta si riesce, col dono di Dio ci viene dato, fa un'azione e dice, chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra. Non gli ha contestato niente, non ha dato la risposta che voleva. Gli ha detto, guardati nella tua coscienza. Se tu decidi di essere innocente, punto. Cioè, ha cercato di salvare loro dalla cosa peggiore che stavano facendo. Senza tener conto delle loro responsabilità, che anche loro erano perdonati e non erano condannati. E questo quando riesci a compiere, ma nel discorso dei gruppi di un certo tipo, e quando poi si tentano delle relazioni di cambiamento, anche nel discorso del bullismo ci sono alcune tecniche particolari che mettono attorno al tavolo tutti quelli che c'entrano o che erano in quella situazione lì e fanno uscire la responsabilità di ciascuno rispetto a ciò che è stato accaduto, non solo di quello che magari ha fatto il bullo con un altro, ma tutta la classe viene chiamata e si fa un lavoro perché ciascuno dica, certo questo è successo, ma io che ero lì cosa ho fatto? E non si cerca la condanna, si cerca di trovare insieme che cosa è meglio fare? E riconoscere anche i dolori che procuriamo gli uni agli altri. Scaglia la prima pietra. Naturalmente all'adultera il Signore dice una cosa bellissima, la guarda bene negli occhi e gli dice: ti ha perdonato, ti ha lanciato qualcuno? No, ma ti allora neanche io ti condanno, non ti condanno, forse era l'unico innocente che poteva condannare, non ti condanno neanch'io, però se vuoi d'ora in avanti non peccare più. Cioè, non è che gli ha detto mannaggia, però anche qui quando leggi queste parole non senti un Dio che se proprio sta mia, però a metà l'ora è che resta, no, se vuoi non peccare più, non condannare. E questo apre al fatto che neanche Dio ti condanna, non ti castiga. Allora, e poi più ci sono altre cose da leggere. L'elemento più alto ancora è: perdonate e vi sarà perdonato. Allora, qualche volta noi pensiamo che il perdono sia una cosa quasi automatica, come capita ai giornalisti, appena è uscito il fatto va a dire: ma tu lo perdoni, io va, e appena copare la pomma deve dire. Il giornalismo qualche volta è fatto così. Il perdono è un atteggiamento dinamico che va costruito ed è molto delicato, e vuol dire che tu entri nell'ottica di riempire di amore uno che ha tradito il tuo amore. Porca vacca. Però sapete che tantissime volte è l'unica maniera per potersi rimettere in piedi, per permettere a te di sentirti perdonato anche dei tuoi errori, devi offrire la stessa cosa. Attenti, il perdono non significa dimenticare le cose che succedono, ma produrre continuamente una capacità di fare del bene alla persona. Allora, perché seguendo queste cose siamo coltivatori di speranza? Papa Francesco ha parlato in un posto dicendo artigiani di speranza e di pace. Perché è esattamente il contrario. Di fronte al male, tu accetti che Dio ti aiuta con un cammino anche duro, ho visto dei cammini piuttosto duri da questo punto di vista, e fa sperimentare a una persona che magari nella sua vita parecchie volte non ha imparato a capire che cosa vuol dire voler bene. Molte volte quando noi diciamo ti voglio bene, parlo di voi, ti voglio bene, c'è una fregatura. Interiormente non vuoi il suo bene, vuoi il tuo. E perdonarsi questa cosa non è facile. Non è facile. Però se tu ci provi a farlo con un cammino, perché su certe situazioni ci vogliono degli anni poi a ricostruirle, ma anche nella normalità, vi facevo l'esempio di piccoli rancorini su dalle stupidate, anche che ore sono? Sono andato lungo di sicuro, che ore sono? Allora mi permetto di farvi un esempio per dirvi quando anche è importante capire che ci si sta offendendo o si comincia a pensare di non volersi bene, ma anche dalle piccolissime cose. Io ho fatto un matrimonio una volta di una persona che ha fatto l'obiettore, ha vissuto con me 20 mesi in casa, e poi ho fatto il matrimonio, il suo matrimonio, tra l'altro con una ragazza del paese in cui eravamo a fare il curato, lui il corpo. A un certo punto è arrivato, 2 anni dopo il matrimonio, mi insermavo, salve, eccetera, sì. Ma è venuto e dice, non lo fa più, non lo fa più, è mia bambola, non lo fa più, non più, vero il lavoro, vero il calote, e mette solo la tazza, se lo vuole incontrare, non dite niente. Allora, ho capito una grande cosa, anche non essendomi sposato, che volersi bene non è automatico, si innamora così in modo automatico, chimico, dicono i psicologi, ma volersi bene è qualcosa di diverso, che deve tener conto, per esempio, che noi veniamo da due famiglie diverse. E che il nostro carattere, anche se pensiamo di essere liberi rispetto ai nostri genitori, che la mia era, perché ultimamente l'abbiamo tutti, e anche le stupidate possono creare, se non si coltiva la capacità di perdonarsi e di comprendersi, detta che bevi se la mezz'ora tazzina la sera o la mattina dopo, ma perché lo fai? Perché tu sei abituato col tuo carattere a vedere una cosa, e lui è abituato con la sua famiglia che ne vedeva un'altra. Non passa mica solo perché vi siete innamorati, credo, l'avrete sperimentato. O no? È per questo che è molto importante la capacità di avere misericordia. Penso, dopo non vorrei esagerare, penso che dovremmo veramente gustare un amore perdonante. L'amore di Dio è un amore perdonante. E questo a me mi ha fatto un bene che la sia a metà, su 3 volte che che amore. La famiglia di Dio è una maniera. Io per attrarci un anno. L'altra cosa che il Signore ci dice, guardate, se fate queste cose, se siete capaci di fare questo, nel dare questa cosa, ricordatevi che vi tornerà indietro un mare di bene. Un mare di bene. Assieme a difficoltà, non è che... se impariamo a comprendere, impariamo ad avere compassione, bisogna imparare, guardate che non è mica proprio così, io non riesco, che ho imparato, sì, che devo ancora imparare altrettanto, non è mai finita, perché la vita, le situazioni, ciò che sta capitando è, ha continuamente bisogno che noi riusciamo a capirci, a comprenderci. E se lo fai, normalmente ti ritorna affetto. Dopo può succedere anche che tu per anni fai alcune cose e qualcuno le vede e qualcuno no. Però, per esempio, la mamma di Sant'Agostino ha pianto per anni, finché lui ha incontrato Ambrogio, portato. Noi non siamo Sant'Agostino, nemmeno, né neanche sua madre, però quel metro quadrato di pace che dobbiamo imparare a costruire attorno a noi è molto importante, non solo per gli altri, ma anche per noi, per essere più sereni noi, per essere capaci di sentire che siamo capaci di amare bene, è per sentire che, orca miseria, come cose proprio bene a cambiare. Voi lo sperimenterete con chi c'è già gli adolescenti qui. Nessuno? Auguri. Quando io penso al genitore che devo affrontare l'adolescenza, è nell'adolescenza l'è normale che il figlio ci debba fare un po' di guai. Cioè, a me, no, però la contestazione è ovvia, lo devono fare per crescere, non c'è niente da fare. Dopo bisogna stare attenti agli errori che possono fare. Però io questa cosa che voi sperimentate o lo sperimenterete, io l'ho sperimentata moltissimo, non dico in carcere, ma nelle comunità in cui sono stato sempre. Perché quando tu vedi, lì io vedevo una cosa un po' più pesantucci, quando tu vedi che una persona che è con te da 7, 8, 9, 10 mesi, con te vuol dire vivere assieme, come voi, come famiglia. Si mangia, si dorme, si lavora, si guadagna, si costruisce assieme. E quando vedevi che l'altro cominciava a pensare di scappare dalla comunità, diceva le porte chiuse, che voleva andare a fare. E più ci avevi lavorato assieme, più era cresciuto anche un rapporto, diciamo così, non dico di amicizia, però di rispetto reciproco, con alcune amicizie più o meno quelle che avevano la mia età, cioè sono stati 3 o 4, poi c'era anche una foto, abbastanza bene. Però tu avevi la sensazione, questo se ne va. Dove va? A Milano si buca, cosa rischia di che fare? Te turna, lei te fa, si te capisce. Primo pensiero. Poi vabbè, se tornava a casa si era contento, di la verità. Ma un po' di rancorino! Poi se non torno è una roba pazzesca. Cosa sperimenti? Non lavoro, nessuno. Però davvero, questa capacità di essere in continuazione attenti è fondamentale. E questo il Signore lo dice alla fine, dopo aver indicato tutte le cose, compreso l'ultimo, dice: guardate, se voi assumete e costruite sempre queste cose, e non vi dimenticate mai di un po' di verificarvi, attenti, a voi sarà data una buona misura, pigiata, scossa, traboccante, vi sarà versata nel grembo. Le donne sanno bene cos'è il loro grembo, no? Lontanone, sappiamo. Perché con la misura con cui misurate, sarà misurato voi il cambio. Questa è una cosa che secondo me dobbiamo tenerla presente. Più tu costruisci questo, ti vengono contro anche dei problemi, magari succedono anche delle cose non simpatiche, ma tantissime volte ti accorgi che il tuo amico prete, il ragazzo che è lì in comunità, ti danno in contraccambio cose enormi. Certo, sono difficoltose. Uno dei miei più grandi amici, di quelli dei tosti, ma l'ha fatti dire, dice colui. Tutte le volte che mi spostavo, il Marcolino è arrivato sempre alla decca, via. Stessa età, nato il giorno dopo. Siamo amici ancora oggi. Ma adesso sta bene, fa bene le cose. Però vi posso assicurare che da questo ragazzo, no, mio compagno, sono di età, io ho imparato cosa vuol dire essere poveri. Ho imparato a campare. Era bravissimo a fare il falegname, infatti la mia stanza di letto che ho qui l'ha fatta su lui, gratis naturalmente. Allora, un fumatore incandito, proprio incandito. però, se lui aveva lì una sigaretta, una, fumatore incallito, e non aveva altre, se uno gliela chiedeva, lui gliela dava. Io ho imparato cosa vuol dire essere povero. Per farvi l'esempio più banale, poi vi lascio le domande se volete provare a rispondere. Eravamo in una comunità a Firenze, e lì attorno, siccome lui era bravo falegname, c'erano delle persone che mi dicevano aggiustami questo, ma qua a casa anche piuttosto. E poi tu da qua e gli arriva a casa con due pacchetti di sigarette. Ascolta, sto pagando, non so che devi. Niente. Ma lui avrebbe desiderato questo. Aveva problemi al denti, gli ha perdito e mangiasse solo con le gengive, no, adesso è a posto. E mi ha detto, guarda, io andrei dal dentista, però lui mi aggiusta il dente e io posso una cesta di frutta. Ciao, ti viene l'altro al dentista. Però mi dico che mi ha dato una lezione che era abbastanza gravità. Io non condividevo che lui si facesse sfruttare, questo no, mai. Ma però lui mi ha mai insegnato cosa vuol dire trattarsi in modo paritario senza nessun dislivello. Ma naturalmente lui gli dava quello che poteva, non quello che non poteva, gli era il sogine. È bello. Cioè, il Signore davvero ti butta, quando tu poi riaccogli queste cose, ti butta nel grembo qualcosa che ti fa diventare speranzoso di qualcosa che nessuno può rubarti. I soldi possono rubarteli, ma l'amore che ti dà una persona che senza nessun interesse ti ritorna rispetto a ciò che tu magari hai fatto per poter aiutarlo, è una roba folle. Cioè, vi auguro a tutti con i vostri figli di sperimentarlo. Punto, perché sono stato lungo. Allora, avete ancora tempo? Vi devo salutare. Se avete tempo, vi dividete due gruppetti, e non ho messo qui la domanda, però forse era meglio la domanda iniziale che mi chieda se siete un po' d'accordo su quello che abbiamo detto, se vi ha stupato troppo, così lo so, oppure le domande che ci sono lì, però veloce perché i vostri figli vi arrivano addosso. Ma ripeto, la prima domanda forse è sul fatto che quando vi siete trovati, avete potuto, mi sono anche piaciute le cose che abbiamo detto, e poi vediamo. Naturalmente l'augurio lo faccio alla fine. Pronti? 2 cose essenziali.
No, certo, in quella fase.
Due cose che poi ci lasciamo per
vedere. Perché no, sai? Ciao. Ciao, ma
principessa, il nostro gruppo ha detto che il dottor Agnellino vuole fare la relazione di ciò che si è.
No, la relazione, dite una o due cose.
No, io no.
Una o due cose, dai.
Noi abbiamo detto che gli incontri sono stati belli, interessanti, e sarebbe bello riproporli, lo dico io.
Sì, però giusto, da noi da questo là siamo da tutti. Troppo brevi.
Discorso perdonare, comunità non comunità, una cosa generalizzata. Alla fine a parole è bello, ma a fatti è difficile. Anche con gli adolescenti, o spostare la tazzina col marito e moglie, sì, come dice lei, però va bene.
Se vuoi venire a vivere con noi 2 giorni, faccia
il giro delle case, la nostra porta è aperta, non vengono i ladri, se vuoi venire a fare un giro.
Va bene, va bene, va bene. Allora,
Sì,
allora
è
fortunato
con
questa
pare dopo.
Sì,
vai. Proprio
un extra sul prezzo, io
qualche roba,
eh.
Però, io sono qui volontario come tutti.
Allora, anche noi siamo d'accordo, gli incontri sono stati bellissimi, non sono stati per nulla lunghi, anzi, bisognerebbe allungare il tempo per poter parlare ancora di più.
Dopo vi dico.
Perché certe considerazioni sono state anche illuminanti, perché ci hanno portato a vedere certe parole, certe dinamiche in un'ottica completamente diversa, che ci è servito molto, non solo in quel momento in cui eravamo qua, ma proprio in generale. Per quanto riguarda le domande, ci sentiamo perdonati dal padre, è stato un sì assoluto.
Bello.
Qualcuno ha detto lo do per scontato, anche se in fondo non dovrei, perché dovrei impegnarmi a dirlo, devo meritare. Riteniamo possibile assumere la misericordia del padre, ci abbiamo perso un quarto d'ora, perché mi ha detto si potrebbe, forse è un lavoraccio, perché se si pensa solo in un ambito della nostra vita, diciamo sì, in famiglia possiamo avere la misericordia del padre. Ma poi pensiamo a tutti gli altri ambiti, dici cavoli, misericordia sempre, costantemente, in tutti gli ambiti della nostra vita. È un lavoro quotidiano che è un percorso enorme, cioè una cosa che dovrebbe impegnarci particolarmente molto. Per quanto riguarda lo stile perdonante della comunità cristiana di Tavernola, qualcuno ha detto sì, qualcuno ha detto non del tutto o no, per il fatto che siamo sempre talmente di corsa, talmente concentrati su quelli che sono i nostri impegni, le nostre cose, che non abbiamo nemmeno il tempo di ascoltare l'altro e quindi non riusciamo a capire neanche i bisogni che può avere l'altro e a quel punto non siamo una comunità particolarmente utile al prossimo, anche se il prossimo è veramente molto vicino a noi. E riteniamo possibile assumere di più la misericordia del Padre, stesso discorso, è un percorso che va fatto e preso molto seriamente. Ci proveremo.
Bravo. Allora, sicuramente, prova a aprirgli, c'è una signora che vuole, cerca qualcuno. Io comprendo benissimo perché è difficile, guardato questo punto di vista è difficile, difficile è tutto, quello che è. Io vi pregherei di provare a ricordare che questo difficile che dovete affrontare non deve vedervi in partenza arresi, sa per via, si può. E il Dio perdonante è capace di aiutarci ad apprendere uno stile misericordioso. Un chilometro quadrato. Partite da un chilometro quadrato, non da tutto. E non riuscirete a fare tutto. In famiglia veramente io mi auguro che lo stile di misericordia abbondi nella vostra famiglia, ma proprio abbondi con l'aiuto di Dio, quindi bisogna anche pregare, e con l'aiuto vostro. Io ho avuto solo forse due o tre volte pesanti subiti quasi come tradimenti da alcune persone, ma non dei ragazzi tossicodipendenti, a dire la verità, ma da una volta da un prete, un altro da un educatore di comunità. Se ci penso adesso a quello che mi stavano combinando, in questo momento non sono riusciti, Mike Sgarbi che viene anche a voi e mi si rinnova, se ci penso. In quell'occasione io ho usato uno strumento che mi ha sempre aiutato, lo so poi aiutare voi. soprattutto quando c'è stata la cosa con un sacerdote. Ho dovuto andare parecchie volte davanti al crocifisso, inginocchiarmi e guardarlo. E quello mi ha aiutato perché mi diceva: ma guarda che io ho dato la vita per te e tu non lo puoi dare per il tuo confratello che ti ha combinato il guaio. Io l'ho data per te. Questo mi ha aiutato. Non ce la, da solo non ce l'avrei fatta, sicuramente. Cioè non... Però so che queste cose qua che all'inizio ho fatto con molta difficoltà, lo avevo sicuro, sono state cose un po' molto molto pesanti. Io poi mi sono sentito liberato, anche se a mo' adesso, tra l'altro col prete anche morto ogni tanto, gli dico gloria, perché sinceramente io dico poco l'eterno riposo, perché penso che tutti quelli che sono su siano santi, quindi li considero santi. La buona più che circa. E per questo vi dico, per favore provate a pensare che ciò che oggi definite difficile, domani sarà la ricchezza del vostro cuore. Se riuscite a pensarlo in questi termini, non è che non diventerà difficile, ma ti convinci che stai ricercando il più bello per la tua vita. Se ti convinci di questo lo fai, se non ti convinci di questo non lo fai. Continuerai a dirti è difficile, non posso, non faccio. Cioè guardi più le difficoltà che la possibilità bella che Dio ti dà. Questo è una fregatura su tutte tante cose, ma sulla misericordia in particolare e il perdono. E poi, cari fratelli e sorelle, ce lo chiede il Signore questa cosa, se siamo suoi discepoli. Per dimostrare che sei discepolo, devi provare a farlo. Se no, ripeto, e quindi comprendo tutto, però immettere nella propria vita, il proprio vissuto, sperimentarlo, quando avete una difficoltà grossa, ripeto, io ho avuto delle situazioni di quel tipo, voi ne avete delle altre naturalmente. E mettersi di fronte al Dio perdonante la croce e sentirti dire, ma non perché viene dentro la non perché viene dentro chissà quale luce, ma nel Vangelo c'è scritto: io ho dato la vita per te e te lo fa cos'è. Ma non è che ha dato pombasina per capire me, no? È morto. Lo ricorderemo, e questa cosa qua. E poi vi assicuro che più affrontate la difficoltà con l'aiuto di Dio, più Dio vi farà sperimentare qualcosa dentro di voi, nel vostro grembo, di tutti, mariti, mogli, uomini, donne, qualcosa che non potete sperimentare altrove. Se volete credete, se non volete facciamo, fate così anche Dio, non è che lo com'è, è una cosa davvero diversa. Cioè, io devo dire che quella difficoltà mi ha cambiato molto, molto, ma molto. Ha dato via un sacco di paturni su una cosa, sull'altra, anche dobbiamo fare tante cose, è vero. Probabilmente adesso io sono in pensione, sono un po' più leggerito che voi. Ma quando diciamo dobbiamo fare tante cose, perché, per chi, per che cosa, per arrivare dove? Per arrivare dove? Anche comunità, parrocchiale. Dobbiamo fare tante cose. Sì, è vero, a parte che lo facciamo anche, perché sul serio. Però ma per arrivare dove? Per quale motivo? Qual è il bello a cui vogliamo trovare? Tra chiedere se va, anche in un rapporto di coppia, dove voglio arrivare? per esempio un incontro come questo preparato da quelli della prima comunione, in un paese un po' più grosso qui. Una signora che molto chiaramente ha detto: guarda, io non credo. E la verità, nel primo incontro con quelli dei genitori della prima comunione ho fatto un'indagine, diciamo, segreta, nel senso di non dovete dirmi nel nome e nel cognome. Il 70% delle persone non mi ha detto che non frequentava la Chiesa, che aveva qualcosa contro la Chiesa, ma che non credeva più. Che non credeva. Che fatta anche una di queste signore, quando mi ha parlato poi, mi ha detto: guarda, io, mio marito e con i nostri due figli, all'inizio dell'anno scriviamo una lettera in cui mettiamo gli obiettivi belli che vogliamo raggiungere. Non credente, eh? E poi proviamo a mantenerli. Lei dice di non essere credente. Io sono contenta che Dio la sta aiutando così. E dopo non sei mia, perché è mai vista accesa, quindi non è che... Per questo che dico, le difficoltà, provate ad abbatterle, non perché non esistono, ma un po' nel vostro cervello, pensando: questa difficoltà che mi si presenta, se io lavoro su questa difficoltà con l'aiuto di Dio, qual è il bello che mi potrebbe risultare? E se mi risulta un bello grande, diminuisco un certo tipo di impegno che non mi permette di fare quella cosa che mi renderà più bello. La scelta del cristianesimo implica che facciamo delle scelte, ne lasciamo perdere alcune e ne prendiamo delle altre. Se la misericordia è importante, anche se è difficile, forse devo domandarmi: ma tutto questo traffico di impegno che io ho, io non lo giudico per poter giudicarlo con, non possiamo tirar via qualcosa e impegnarci su questo? Bisogna fare le scelte, bisogna farle. Se non lo fai, continuerai a dire che è una difficoltà insormontabile. Ripeto, io non do giudizi sul contenuto, ognuno di voi deve cercare di capirlo come lo devo capire anch'io. E quando uno diceva, quello che ho scritto prima, che è parola, sì, è un'avventura che dura tutta la vita, finché arrivi davanti a Dio e Dio ti fa capire, a me farà capire, non dico di voi, a me farà capire, guarda, che il 75% di quello che hai fatto non serviva un tubo, però metto le be e che è in paradiso. Avremo raggiunto il massimo. Ma oggi abbiamo dei segni da portare. Auguri! Poi vediamo se anche noi trovarci assieme abbiamo provato una maniera privata all'altra. Quando abbiamo provato la sera, poco risultato.